tasty.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politisti. Vi ricordo che il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politisti, casella postale 53 Marostica a Vicenza. Bene, siamo qui per la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, e questa trasmissione, a parte ricordarvi che il 23 giugno presso il Bosco Sacro di Jesolo terremo il rito del solstizio d'estate, il rito della conoscenza. Naturalmente si viene verso sera, non vi do un orario, diciamo che sulle 7:19.
Sì,
ora massimo, ora proprio più tarda per arrivare, anche perché meglio ancora arrivare un po' prima, visto che c'è tutta la roba, visto che restiamo a mangiare anche in campo, c'è tutta la roba da portare, e chi viene di pomeriggio mi dà una mano a lavare le sedie, a preparare tutto, insomma, anche se prepareremo qualcosa prima. Per cui il rito del solstizio d'estate è fissato per sabato 23 giugno presso il Bosco Sacro di Jesolo. Detto questo, Francesco,
vabbè, e ti dico detto questo, beh, ricordiamo il 5 per 1000 Radio Gamma 5, salute e ambiente, sapete ormai il codice fiscale a memoria, e comunque vi ricordiamo appunto dichiarazione dei redditi firmate nella destinazione a salute e ambiente.
Allora,
e ci passiamo alla trasmissione.
Passiamo alla trasmissione vera e propria, no? Che è un motivo che ormai questi, gli ascoltatori di questa trasmissione, lo conoscono piuttosto bene. Il giorno 21 novembre 1996, un po' improvvisamente, ad opera di Franco e ad opera di Claudio, e allora presidente, vennero presentati due nuovi speaker a Radio Gamma 5. E dai microfoni di questa radio, da quel giorno, si cominciò a parlare della pedofilia e della pederastia cattolica, un argomento che in quei tempi, in quei momenti, era praticamente tabù. Era il momento in cui le organizzazioni mafiose cattoliche tipo l'Aris, il CIS, il CRIS facevano un po' da padrone, terrorizzavano le persone, lanciavano allarmi satanisti a destra e a sinistra, offendevano il sentimento religioso delle persone nel modo più infame, più squallido che si potesse immaginare, organizzavano veri e propri truffe anche a livello giudiziario, ricordiamo quella di Bambini di Satana, di Dimitri, quella volgarità assoluta, prendere una donna, condizionarla mentalmente, prendere un bambino piccolissimo e condizionarlo mentalmente perché facessero da accusatori a Dimitri, ai Bambini di Satana. Era un periodo estremamente pesante in cui i terroristi cattolici avevano anche dei crediti presso le forze dell'ordine, presso le forze di polizia. Però il 1996-1997 erano anche quegli anni in cui la Corte Costituzionale iniziava anche a legiferare, anche a emettere sentenze in materia religiosa, e cominciava a dire che la Chiesa Cattolica, i privilegi della Chiesa Cattolica erano illegali, erano delle aberrazioni incostituzionali, e iniziava a tagliare quelli che erano i privilegi di questa organizzazione criminale e iniziava a mettere un po' d'ordine nella società civile. Da questi microfoni, i pagani che hanno a cuore il futuro, perché il paganesimo è costruzione del futuro sempre e comunque, è agire nel presente in funzione degli intenti che vanno a costruire il futuro, furono i primi a cogliere l'aberrazione delle prime notizie che uscivano sulla violenza ai bambini portata dai cattolici, una violenza organizzata dalla Chiesa Cattolica, voluta dalla Chiesa Cattolica, e la violenza fisica, le notizie della violenza fisica che ci arrivavano erano in fondo delle cose abbastanza secondarie rispetto alla violenza sistematica che viene fatta dalla Chiesa Cattolica nel costringere i bambini in ginocchio a pregare e nel privare i bambini degli strumenti con cui affrontare in maniera corretta, in maniera cosciente, in maniera forte le contraddizioni della vita. Cioè si costruivano delle persone bisognose di aiuto, sofferenti, delle persone che avevano bisogno della provvidenza divina, anziché delle persone che cominciassero ad analizzare la situazione in cui erano e mettessero in atto delle strategie virtuose che andavano a beneficio sia di se stesse che dell'intera società civile. L'orrore e il terrore cattolico dai microfoni di Radio Gamma 5 voi avete cominciato a sentirlo e a palparlo, e grandi sono state le reazioni, vero Francesco? Quante reazioni sì, abbiamo avuto a questa? Sembrava addirittura parlare di bestemmie, no? Ma non erano noi che bestemmiavamo, la stessa cosa accadeva fra i ragazzini che denunciavano negli sì. Stati Uniti la violenza dei preti, i poliziotti li prendevano in giro.
Beh, diciamo, negli Stati Uniti sono stati più fortunati, in Italia anche i magistrati hanno dovuto ammettere pubblicamente che c'era un fattore di resistenza, per usare un eufemismo, per usare una parola diciamo buona, da parte anche dell'autorità cattolica, di non denunciare le cose, insomma.
E naturalmente però dai microfoni di questa radio avete cominciato a capire che cos'è la pedofilia. Abbiamo parlato del traffico di bambini dall'Inghilterra all'Australia, abbiamo parlato della situazione disastrosa del Canada, vi abbiamo parlato di cosa fanno i missionari. Solo ieri un altro missionario è stato condannato a 12 anni di reclusione qui in Italia, a Parma.
L'esempio adottato per la generazione rubata, ne abbiamo parlato, esatto. E poi è venuto fuori il film che parlava della condizione degli aborigeni australiani deportati, incanalati, convertiti, battezzati.
Abbiamo visto il terrorismo delle Magdalene Sisters, no? Cioè, sì. Che è stato anche riprodotto dai filmati. Abbiamo visto come questo pentolone si scoperchiasse e di quanto orrore, di quanta morte, di quanta distruzione il patto di Nazareth è responsabile nella società civile. E mentre noi venivamo attaccati, venivamo censurati,
eravamo i soliti esagerati.
Eravamo i soliti esagerati, in realtà eravamo poco informanti rispetto a quello che venne fuori.
Cioè, noi abbiamo solo percepito chiaramente una cosa.
E abbiamo percepito dal punto di vista religioso, Francesco, sì. Cioè data un'idea religiosa, quelle, solo quelle potevano essere le azioni.
Sì, anche perché tutta la polemica che c'è sulla pedofilia, sulla trasmissione come Anno Zero, sulla proiezione del filmato della BBC, tutti quanti si limitano ad andare a cercare la responsabilità della Chiesa Cattolica o le responsabilità individuali. Ma a noi interessa poco la responsabilità individuale, perché se si deve affrontare un problema va capito l'origine di questo problema, i meccanismi, cosa lo spinge, qual è l'energia, dov'è l'inizio della cosa. E noi sappiamo, l'abbiamo ribadito, che se i preti sono pedofili lo fanno perché Gesù Cristo era pedofilo, perché il loro Gesù obbliga, perché la religione cristiana, con la mania dello sperma, di altre cose, obbliga a diventare pedofili. È una caratteristica della libertà religiosa che induce la libertà cristiana nell'essere pedofili. D'altronde, che poi non sia applicato, questo è secondario, l'importante è che questo principio ci sia dentro. E se noi dobbiamo identificare l'origine della pedofilia all'interno della Chiesa Cattolica, dobbiamo identificare nella figura di Cristo e nel suo messaggio.
Cioè, noi sappiamo benissimo che la società civile impedisce ai cattolici di bruciare vive le persone come facevano fino a qualche decennio fa.
Ma prendete l'esempio anche del filmato di Anno Zero, cioè tanto per dire, tutti quanti vanno a esaltare dal punto di vista giornalistico una trasmissione come una radio, una trasmissione come la BBC. Quando dicono facciamo un modello di informazione, c'è la BBC produce un documentario che è disponibile sui video di Google sulla cosa. Santoro dice che lo vuole acquistare e proiettare, perché visto che anche il modello di informazione è il modello BBC, sì, c'è lo scandalo perché viene fatto questo. Ecco, tenete conto che io ho scritto anche Anno Zero, e siccome vogliono obbligare Santoro a avere una controparte, ho detto se avete bisogno di una controparte che vada a demolirvi quello che vi andranno a raccontare i cattolici, io e Claudio siamo disponibili. Se volete c'è l'archivio della trasmissione, di questa trasmissione che da molti anni parla di questa cosa, e ci ho dato anche i link di vari siti su cui Claudio ha messo l'analisi dei testi appunto cristiani che provano la pedofilia. Perciò abbiamo fatto anche un lavoro enorme, cioè abbiamo dato la possibilità, se Anno Zero saprà cogliere l'occasione, sarà indirizzarla, gli abbiamo comunque dato la possibilità che questa trasmissione abbia una ripercussione anche a livello di informazione. Perciò quello che noi abbiamo aperto, portato a fare emergere o tenuto informato, in realtà si sta dimostrando in questo momento una cosa veramente incredibile. Se voi pensate, io ho controllato prima di partire, il famoso documentario della BBC sulla pedofilia all'interno della Chiesa Cattolica è già arrivato a 700.000 persone che l'hanno guardato.
Cioè, per cui ha una diffusione di 700.000 persone, vuol dire intenzionalmente andare alla ricerca di un grosso quotidiano, perché non so quanto stampi La Repubblica, come non, quotidiano
non arriva a 700
non arrivano a 700.000 copie, per cui praticamente 700.000 persone, mettete anche un 10% in meno, sono andate a cercarsi il filmato per guardarselo e farsi una cognizione di causa di un problema specifico, cioè quel problema che io e Francesco, per parlarne in questi 10 anni, andavamo a cercare i trafiletti sui giornali, perché i giornali delinquenti come il Gazzettino relegavano le notizie della violenza delle persone nei trafiletti, solo quando cioè c'erano tutta pagina trovata scritta 666 su una pietra vicino al cimitero, sicuramente ci sono i satanisti, e c'era il trafiletto: bambina ammazzata dall'esorcista, bambini violentati, arresto di altri sacerdoti, e i trafiletti, dovevamo andare a cercare i trafiletti per censurare la violenza sulle persone. Questo faceva il Gazzettino. E vi ricordo che usare le notizie in questo modo è un atto di eversione sociale, perché quando si dà la prima pagina un tipo di notizia anziché un altro, ci sono sempre quelli che sono le norme costituzionali che determinano la priorità degli interessi della società. E quando si sabotano gli interessi della società, come fa il Gazzettino, per mettere in luce i propri interessi ideologici, è un atto di terrorismo, un atto di eversione. E se non vi va bene quello che vi ho detto, andate al Gazzettino e ne discutiamo davanti a un magistrato. Torno a ripetere, non ho nessun problema.
Sì, io per dare anche un'idea, noi abbiamo anche sempre detto che dovete stare attenti alle affermazioni della Chiesa, che in realtà la Chiesa cerca sempre di fare la furba. Ed è stato bisogno che arrivasse un libro come quello di Gustavo Zakelbeschi, Lo Stato e la Chiesa, che mettesse appunto il 10 di gennaio del 2007, andasse a spiegare le stesse cose che diciamo noi, cosa pensa la Chiesa quando parla di dialogo. E che lei, anche lui deve ammetterlo da un punto di vista laico, che la Chiesa appunto ha una possibilità di usare questo soltanto per cercare di fare consenso. Comunque io ve lo consiglio, recuperatevi appunto questo libretto di Gustavo Zakelbeschi, Lo Stato e la Chiesa, la Biblioteca di Repubblica, costa 6,90 €, e questo vi dà anche una dimostrazione che le nostre analisi erano un'analisi non esagerate, ma che rientravano nella normalità della comprensione del fenomeno della Chiesa Cattolica e soprattutto dei vari reati che vengono fatti. Voglio ricordare anche un'altra cosa. Esiste un quotidiano che ha deciso di lanciare alcuni video, alcuni DVD che hanno un'attinenza agli argomenti di attualità. Ed è il quotidiano Liberazione. Il quotidiano Liberazione è uscito con il DVD Magdalene a 7 euro e fra poco uscirà sempre nel mese di maggio col DVD Requiem di quella ragazza cattolica tedesca fatta morire per esorcismo e per fame e che cercano di far diventare beata. Perciò se avete la possibilità di trovare Liberazione con questi due DVD, acquistateli, perché meritano di essere acquistati. E poi andremo a vedere cosa dirà Santoro in anno zero, quando faranno una trasmissione specifica sulla pedofilia. Però ci sono già politici che chiedono di spostare stranamente la trasmissione dopo le elezioni amministrative.
Cioè, noi siamo davanti veramente a una situazione sociale atroce. Cioè, una situazione sociale dove politici, dove magistrati, stesse forze dell'ordine tendono ad ignorare quelle che sono le condizioni di devastazione sociale. Ignorare le condizioni della devastazione sociale significa essere responsabili di ciò che succede nella società civile. E vi ricordo che io ho una storia in cui effettivamente, per il fatto che i magistrati, i poliziotti, i politici abbiano violentato la società civile costruendo ingiustizia, loro sono dei responsabili. Un numero fra tutti, vi ricordo l'armadio della vergogna, quell'armadio tenuto nascosto e i responsabili delle stragi mai processati perché ad alcuni politici faceva comodo. Vi ricordo quante collusioni ci sono state fra politici Wojtyla in Italia, vi ricordo quanti miliardi l'Italia dà al Vaticano per reggere la propria struttura di potere e di dominio. Cioè, ci sono tutta una serie di condizioni che effettivamente danneggiano la società civile in maniera irreparabile. E purtroppo noi continueremo a parlarne per radio, però chiaramente siamo...
Beh, diamo una notizia, che quando dicevamo appunto che degli atti di pedofilia è responsabile la Chiesa Cattolica. Allora è stato mobilitato un magistrato che cerca di dare un colpo alla botte e uno al cerchio. Questo magistrato è Piero Alberto Capotosti, ex presidente della Corte Costituzionale. In una intervista al Corriere della Sera dice: sulla responsabilità della Chiesa, se, aperte virgolette, se il prete responsabile di atti di pedofilia è un insegnante di una scuola o di un seminario vescovile, se cioè è un collaboratore della diocesi e compie gli abusi sessuali approfittando della sua funzione, non c'è dubbio che si possa configurare una responsabilità del vescovo o della diocesi.
Questo. Cioè, in pratica cos'è che dice Capotosti? Se il prete è là per volere volontà della diocesi, per volere del vescovo, tutto quello che lui fa di malvagio è responsabilità anche della Chiesa e del vescovo.
Sì, poi logicamente diamo il colpo a botte e uno al cerchio e dice cosa bisogna fare un vescovo, la domanda è se scopre atti di abusi sessuali. Mi permetto di suggerire la prevenzione assoluta di questi reati. Quando un vescovo ha il sospetto fondato che sia stato consumati abusi del genere, deve comunque intervenire anche se non vuole denunciare i fatti alla magistratura, chiuse virgolette. E dice, come? Gli fanno la domanda. Penso a sanzioni canoniche che igiono il prete coinvolto e lo mettono in condizioni di non nuocere.
C'è un caso precedente ed è il caso di Glenn a Vienna. Gli ascoltatori della radio ricordano bene l'episodio. Quando Wojtyla andrò a fare quel viaggio a Vienna e c'era Gror e Glenn, che erano due praticamente responsabili della pedofilia a Vienna, e Gör fu messo in un convento, fu levato via dall'essere responsabile della del cardinalizio di Vienna e fu messo in un convento. Per quel che mi riguarda, chi fa un reato nella società civile deve pagarlo di fronte alla società civile. Il problema grosso, che Capotosti non, probabilmente nel suo articolo non accenna, è che il vescovo non è una autorità civile, cioè non è un'istituzione del paese, è un pinco pallino qualsiasi.
No, infatti lui dice cioè, appunto, che è un pubblico ufficiale solo quando celebra matrimoni.
Esatto, il pinco pallino qualsiasi non è tenuto per legge, nel senso che è sottoposto a pena, qualora a conoscenza di un reato non lo denuncia l'autorità giudiziaria. Dal punto di vista sociale è moralmente censurabile, è un pezzo di merda, dico io, tanto per sottolineare la faccenda, il vescovo che non denuncia il prete all'autorità civile sapendo che il prete ha stuprato bambini, è un delinquente, è un farabutto, però la legge non lo censura, lo censura la morale civile, cioè la morale delle persone, lo censuro io per radio e lo censura chi ha in disprezzo il prete che stupra bambini, ma non viene incarcerato il vescovo che ha taciuto, perché non è istituzioni, è un pinco pallino qualsiasi, è chiaro questo? Il prete è un pinco pallino qualsiasi, non è un'istituzione. Quando c'era la monarchia, qua prima del concordato, avevano dei ruoli istituzionali o pseudo istituzionali. Oggi il prete è un pinco pallino qualsiasi che potete mandare a fanculo quando pretende di imporvi la sua dottrina, quando pretende di imporvi il suo Vangelo. È per questo che Capotosti fa questa affermazione, capisci? Cioè dice, se sì, proprio no, il vescovo proprio non vuole, almeno che gli impedisca di fare degli altri reati, dice almeno. Cioè, in effetti Capotosti fa una concessione, cioè, almeno, visto che te sei che il gas ha fatto del male a dei bambini, almeno agisci perché lo faccia ad altri, perché quando il Vaticano è sotto processo negli Stati Uniti è perché il vescovo lo spostava da una diocesi a un'altra, sì, e quello continuava a violentare i bambini nell'altra diocesi. E questa è la responsabilità del Vaticano nello stupro di minori. Ratzinger dovrebbe essere in galera.
Sì, ecco,
tanto per essere chiari,
per andare in questa direzione, uno, il famoso documentario della BBC, tanto scandalo sta facendo, e allora c'è la storia di un sacerdote condannato per pedofilia negli Stati Uniti e conclamato, ha scontato le sue pene e ha deciso di tornare nel paese nativo, nell'Irlanda, E siccome l'Irlanda non prende nota di reati commessi negli altri paesi, questo è un libero cittadino che non ha commesso nessun reato. Logicamente, se torna nel paese natio, chi mi dice che non possa ancora commettere reato? E vorrei ricordare che nella cattolica Irlanda c'è una guerra in corso per quanto riguarda il diritto di aborto. Una ragazza incinta con un feto malato, a cui era stata certificata la sopravvivenza solo di qualche giorno, siccome la legge irlandese molto cattolica lo impediva, ha dovuto ricorrere a un tribunale per poter andare ad abortire all'estero. Logicamente tutti quanti sanno, per chi ha visto il film Magdalene, in cui ne ha sentito parlare, di quella realtà cattolica dell'Irlanda. Però pensate questo, che allora si fa la guerra a una ragazza incinta con un bambino che vivrà qualche giorno, la si preferisce appunto fare nascere e lasciare morire il bambino e non farla abortire, e logicamente non si preoccupa che un pedofilo accusato e condannato torni nel proprio paese. E chissà perché è scelto di tornare in un paese così cattolico, è una domanda. Se poi vogliamo dare una dimostrazione, cioè, di come le cose sono, di come si vorrebbe impostare la realtà del nostro paese, della nostra cultura, e di conseguenza ci sarebbe da pensare su come andremo a fare, che futuro ci potremo trovare. Allora, tutti quanti sapete del Istituto Sanitario Nazionale. Allora, un certo Gian Antonio Stella, penso molto famoso anche per il suo libro La Casta, ha fatto un articolo sul Corriere della Sera. E l'ha intitolato «Se negli ospedali ci sono più sacerdoti che dentisti». Nel Servizio Sanitario Nazionale risultano censiti 163 odontoiatri e ben 400 assistenti religiosi. Questa è la realtà di come si pensa, ad esempio, ad affrontare la sanità in Italia. Io penso che qualche assistente religioso in meno sarebbe meglio, e qualche medico in più. Allora, alla fine lui dice: cosa se ne fanno gli italiani più bisognosi di un dentista pubblico ogni 350.000 abitanti? Logicamente nessun partito politico ha protestato, perché il cittadino si trova più preti che dentisti nel Servizio Sanitario Nazionale. E pensate che i dipendenti sono 648.384, bene, la percentuale è altina, di 417 assistenti religiosi, pagate logicamente con i soldi del Servizio Sanitario Nazionale. Poi logicamente fanno le campagne per l'8 per 1000, poverini, bisogna aiutare questi sacerdoti, quando ci pensa qualcun altro ad aiutarli. Ma c'è da aggiungere anche un'altra cosa, un altro segnale che è più preoccupante e che ha a che fare con la scuola. E ne parla un giornalista come Antonio Pirani, ne parla del ministro della Pubblica Istruzione Fioroni, e dice Pirani: dal pedagogismo del ministro dovrebbe uscire una scuola rispondente ai dettami di Benedetto XVI. Cioè, non l'abbiamo detto noi, lo dice la Repubblica lunedì 21 maggio alla pagina 20. Dal pedagogismo del ministro dovrebbe uscire una scuola rispondente ai dettami di Benedetto XVI. Allora, quali sono il futuro che si vogliono costruire? Già tutta la polemica sulla pedofilia, sul documentario che Santoro dovrebbe mandare in onda, è già chiaro. Lo scandalo c'è stato perché? E questo documentario, tra l'altro, io mi ricordo che Franco l'aveva fatto già girare il link, sì. E io me l'ho già scaricato, questo documentario della BBC, ancora nel 2006, quando era uscito. Dov'è lo scandalo? Lo scandalo è che questo documentario, presente in internet dal 2006, è stato sottotitolato, sono stati messi i sottotitoli in italiano, e di conseguenza noi italiani, che le lingue le conosciamo poco,
gli italiani possono leggersi,
adesso possono almeno capire cosa veniva detto. E di fronte a questo non è successo lo scandalo nel 2006, è successo adesso, perché gli italiani possono andare a leggere e capire cosa è successo. E di conseguenza andate sui video di Google e cercate appunto di recuperarvi, di guardarvi questo film, e vi comprenderete proprio perché la Chiesa Cattolica si arrabbia. La scusa di Ratzinger, che non era capo nel 62, è soltanto un pretesto, no, per...
Allora, posso spiegarla io, sì, questa qua, Francesco? Nel 1962 Giovanni XXIII, il Papa Buono, minacciò di scomunica tutti i preti che tutti coloro che avrebbero denunciato i preti che stupravano bambini. Cioè, per Giovanni XXIII, il Papa Buono, è legittimo stuprare bambini e nessun prete deve essere censurato dalle autorità. tanto per essere chiaro, come pensa il Papa Buono, quel delinquente assassino che è Giovanni XXIII. Bene, questo documento era un documento diffuso in maniera segreta e sarebbe stato superato dall'entrata in vigore del codice canonico. Cioè, in pratica, l'entrata in vigore del codice canonico avrebbe dovuto far sparire questo documento, cioè superare questo documento. Il problema è che nell'anno, vado a spanne perché non me lo ricordo esattamente, non c'ho niente sotto mano, 2000 o 2001, quel documento venne reiterato da Ratzinger, allora guardiano della fede, insomma quello che era dell'istituto,
prefetto per la congregazione della fede.
Esatto. Fu reiterato e fu restaurato come minaccia per chi avesse denunciato i preti pedofili. Per cui Ratzinger in realtà del codice di diritto canonico non gliene frega assolutamente niente. A lui gli interessa semplicemente che i preti possano tranquillamente stuprare bambini e non vengano censurati dall'autorità civile. Cioè, per Ratzinger stuprare bambini è un suo diritto. Cioè, capiamo questo concetto. Cioè, loro, i cattolici, sono al di fuori della società. Loro si ritengono in potere di danneggiare la società, far del male alle persone, distruggere la tensione verso il futuro della società e di non dover rispondere di questo all'autorità civile. Questo ha fatto Ratzinger. Per cui il documentario della BBC mette in luce questo aspetto ed è l'aspetto per il quale Ratzinger è sotto processo in quanto responsabile di stupro di minori, perché lui ha mandato la direttiva per cui chi denunciava i minori sarebbe stato censurato dalla Chiesa Cattolica, chi denunciava i preti che stupravano i minori sarebbe stato denunciato dalla Chiesa Cattolica. Per cui è vero che il documento originale è del 1962, ma la reiterazione di quel documento è stata fatta nel 2000, anno più anno meno, adesso vado a spanne, da Ratzinger quando era prefetto per la fede. Per cui Ratzinger è uno stupratore di bambini, un delinquente, un terrorista che dovrebbe stare in galera, tanto per essere chiari. Questo è il discorso del documento.
Sì, anche perché poi questo è un particolare secondario, in quanto ci sono testimonianze, ci sono preti che vengono intervistati, ci sono casi che vengono denunciati. E allora è come quello che si è fatto con Deschner. Con Deschner, di fronte ai 10 volumi di Strockman del cristianesimo, si è contestato dicendo che c'erano errori. In realtà erano errori tipografici, errori tanto per dire, un libro veniva detto che è stato pubblicato nel 32, in realtà era nel 29, cioè, ma è... Se un libro, io dico che è pubblicato 2 anni fa e invece sono 4 anni fa, cambia il fatto che il libro esista e che quel documento ci sia e che sia un documento. Cioè, se un fatto non viene smentito, il contorno è secondario. E questo che dà fastidio è il fatto che anche altri milioni di italiani possono capire effettivamente che dietro la volontà tanto declamata di fare le cose, di dire per la famiglia, in realtà c'è una volontà di imposizione. Basta pensare che io ho visto una foto dei crociati che sono lì da Padova per andare al Family Day. Questi sono fatti fotografare qua a Padova, tranquilli, con un cartello con scritto no aborto, no divorzio, no eutanasia. Cioè, no divorzio. Bene, e andando avanti di questo passo... Quando diranno i primi sicola sarà sia i roghi, forse?
Sì, no, ma siamo a dei livelli beceri. E quello che è importante è che noi riusciamo a capire della mentalità del pazzo di Nazareth, che poi viene riprodotta dalla Chiesa Cattolica, che la mentalità è la stessa. Io sto caricando adesso su internet un'analisi delle istruzioni agli apostoli, per il momento sto mandando in alcuni NG, però fra poco saranno anche pagine web nel sito di Stregoneria Pagana, penso di metterli. E in realtà quello che dobbiamo capire è la mentalità del cristiano. Quando Ratzinger, non ho il ritaglio di stampa, ma tanto la sua memoria, notizia, non c'è problemi. Quando Ratzinger è andato in Brasile l'altro giorno, no? Qualche giorno fa, è venuto fuori con la battuta parlando della grande evangelizzazione degli indios, della luminosa evangelizzazione degli indios dell'America Latina. Chavez, che è il presidente del Venezuela, che oltretutto cristiano, si è indignato e ha detto testualmente: nemmeno il Santo Padre, perché lui lo chiama così, il Santo Padre, si può permettere di parlare della luminosa conversione degli indios con tutto quello che è successo. Grosso modo a spanne questo è quello che ha detto. In realtà A questo ha risposto anche Morales, mi sembra che si chiami, il presidente della Bolivia.
Evo Morales. Evo Morales.
Parlando di crimini atroci commessi dalla Chiesa Cattolica nei confronti degli indios. Qui stiamo parlando di 200 milioni di persone macellate come bestiame dalla Chiesa Cattolica, per riuscire a distruggere le culture e riuscire a sottomettere al pazzo di Nazareth, a quell'urido maiale che è il dio dei cristiani, persone dopo averle massacrate e torturate in maniera più infame e vigliacca. Dalla Casas, che era un gesuita e che scrive di alcune atrocità fatte dagli indios, i cattolici hanno tentato di farlo passare per pazzo per secoli, finché non è stato trovato autentico il suo lavoro e reale. Ebbene, Ratzinger, quando ha visto la reazione di Chavez e di Morales, sapete cosa ha detto? Davanti alla gloriosa avanzata di Cristo, qualche ombra, qualche ombra, 200 milioni di persone macellate come bestiame, questo stronzo di merda la chiama qualche ombra. Pensate che razza di valore dà alla vita. Questo è un terrorista criminale, un assassino che dovrebbe stare in galera. Soltanto istituzioni che vengono meno ai loro doveri permettono a questo delinquente di non essere in galera. Lo so che è di un altro Stato, lo so che è un capo di Stato, ma non me ne sbatto che sia un capo di Stato. Se deve sbattere Napolitano che è un capo di Stato, non io. Io vedo solo il terrorista che sta sciacallando la società civile. Ed è vergognoso vedere questa mentalità di stuprare le persone, costringerle in ginocchio, costringerle a strisciare, farle ammalare, costringerle nella sofferenza, costringerle a non abortire, costringerle a non divorziare, costringerle a morire nel dolore, perché loro si compiacciono a far ammalare la gente. È vergognoso vedere gli adoratori del pazzo di Nazareth, un criminale assassino che si compiace nel sciacallare la società civile. Vergognoso, eh.
Sì, e poi sai, logicamente c'è sempre la gente che di fronte a questo mostro che è Gesù Cristo, di fronte a tutta la mostruosità del cristianesimo, fa qualcosa di simpatico, dice, scrive La Repubblica martedì 22 maggio 2007, filmato BBC, Capone punta al rinvio dopo le elezioni. E questo non è, questo Capone non è che sia uno qualsiasi, ma è uno dei direttori della RAI. Allora vedete, l'importante non è fare informazione, far girare un testo che d'altronde ha un successo su internet perché viene visto, no, il problema è sempre di impedire che la gente sappia in realtà cosa succede. E questo video così scandaloso per moltissimi cattolici, moltissimi cristiani, non è che ci sia soltanto questo presunto errore, perché viene ricordato appunto che Ratzinger nell'anno 2001 prese questo documento e lo confermò, lo emanò e, sì, lo, e questa direttiva la confermò per altri 20 anni, perciò nel 2021 qualcun altro dovrà prendersi la briga se riemanarla. Perciò c'è chiaramente persone che sono intervistate, vittime, ci sono padri che hanno subito, padri religiosi cristiani che hanno subito condanne, e di conseguenza tutti questi qua, c'è sono interviste di avvocati, e un avvocato dice, scrisse il cardinale Sodano di ordinare ai preti di rientrare, rimandavano indietro la posta, cioè neanche ascoltati, nel senso che se tu non sei sottomesso non hai neanche il diritto di dire di comportatevi in maniera corretta. E voglio ricordare che viene riportata anche una dichiarazione di un ex governatore di uno stato americano cattolico che dice, i sacerdoti fanno sparire i nomi degli stupratori, questa è mafia, non è la mia chiesa. Questo è un cattolico americano, ex governatore di uno Stato, chiamato dalla Chiesa Cattolica a una commissione per la verità storica, si è dimesso e ha detto che la Chiesa ha in questo caso un comportamento da mafia. E pensate, poi ci sono le vittime che si ricordano la bravura, l'impegno sacerdotale di questi sacerdoti. Una vittima dice, ogni domenica, dopo aver abusato di me, mi lasciava a letto e scendeva a dire la messa. Come vedete, l'impegno ecumenico per il proprio gregge è fondamentale. Pensate, abbandonava un bambino violentato nella sua camera perché aveva il bisogno di accudire all'anima delle pastorelle, dei pastori e dei vari greggi che c'era. E questo è proprio una qualcosa di che dimostra anche che la pedofilia cattolica e cristiana non è una cosa secondaria, ma che è una prassi, che è una normalità, che non viene vissuta neanche con disagio da chi la compie.
Negli Stati Uniti, dove non c'è prescrizione del reato, questi sono i dati dal Repubblica del 17 maggio 2007 e dice l'articolo: Los Angeles, il cardinale vende tutto, i beni della diocesi per indennizzare le vittime dei preti pedofili. Boston ha venduta la residenza dell'arcivescovo per risarcire le vittime. A Washington, nello stato, versati oltre 45 milioni di dollari a 75 vittime di preti pedofili. A Tucson, nel Texas, 83 proprietà della diocesi all'asta per pagare i risarcimenti. Sacramento, la diocesi ha accettato di pagare 35 milioni di dollari alle vittime. A Boston paga 100 milioni di dollari, 45 milioni di dollari a Washington, 3,2 milioni a Tucson e 35 milioni di dollari a Sacramento. I beni della diocesi, la più grande diocesi d'America in vendita per risarcire le centinaia di vittime degli abusi dei preti pedofili. Questo invece è Los Angeles. Prima avevo parlato di Boston, Washington, Tucson, Sacramento. L'arcivescovo di Los Angeles, il cardinale Mahoney, ha annunciato l'intenzione di mettere mano al patrimonio di famiglia, l'edificio principale della diocesi, che si compone di 12 uffici amministrativi e altri 50 beni immobiliari, dovranno servire a trovare i fondi per pagare i danni nelle oltre 500 cause che coinvolgono la curia. Si tratterà di sborsare, secondo le stime, $1 miliardo. Sono i $1,000 milioni. Sono i risarcimenti per le molestie subite da 656 minori e inferte da 244 preti, diaconi e seminaristi tra il 1931 e il 2003. Abusi che sono paragonabili per dimensioni a quelli che hanno coinvolto la diocesi di Boston, la prima ad alienare dei beni per evitare la bancarotta, e quella dove è iniziato lo scandalo che ha travolto la Chiesa Cattolica. Dal 1985 la diocesi di Los Angeles ha pagato $100 milioni per chiudere 85 cause. A dicembre scorso sono stati pagati gli ultimi 40 milioni. Gli altri 20 necessari a risarcire 46 cause sono stati messi dalle assicurazioni. Ora l'arcivescovo, che guida una diocesi che ha più di 4,3 milioni di fedeli, ha deciso di ricorrere alla vendita di beni, che ha precisato non saranno né scuole né chiese. Nel 1995 fu il cardinale Mahoney a raccogliere la prima confessione di un prete pedofilo, solo che vi ricordo che si è dimenticato di denunciare l'autorità civile. Bene, questo articolo, la conclusione mia di cosa si è dimenticato, questo praticamente è la situazione che c'è negli Stati Uniti, dove non c'è prescrizione dei reati. I reati tu li paghi sempre, cioè puoi sempre essere processato per un reato. Andreotti sarebbe in galera per mafia se fosse stato negli Stati Uniti. In Italia invece è stato prescritto il suo reato, solo che i danni che ha fatto le persone che hanno reagito alla sua attività mafiosa hanno invece pagato per delitto. È un altro aspetto.
Ma leggiamo anche la capacità dei politici cristiani di interpretare la volontà di informazione. Allora, nel Consiglio di amministrazione della RAI c'è un rappresentante dell'Unione dell'UDC, che significa Unione Democratici Cristiani. Cosa dice questo rappresentante cristiano cattolico? La dichiarazione è sul Corriere della Sera domenica 20 maggio a pagina 9. Aperte virgolette. Ho saputo del caso, lunedì ne parlerò col direttore generale. Mi batterò per impedire a tutti i costi la messa in onda. Bisogna ribadire che i vincoli aziendali valgono per tutti, anche per Santoro. E in questo momento storico politico, simili servizi sono una scelta sbagliata. Sarebbe solo un attacco volgare e inaccettabile al Papa. Mi auguro che il buon senso prevalga e l'equilibrio editoriale aziendale impongono a Santoro di rispettare queste elementari regole che lui ha sempre trasgredito. Sono stato critico con lui, se stavolta insistesse lo sarei ancora di più. Chiuse virgolette. Allora un politico che di fronte all'informazione dice mi batterò per impedire a tutti i costi la messa in onda.
Esatto, si batterà affinché altri bambini siano stuprati per il sollazzo di preti criminali. E questo si batte. Alla fin fine il significato della sua azione è quella di continuare a far stuprare bambini. Perché questo dopo la fin fine...
D'altronde è un buon cristiano quando nel Luca 14:16 se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo.
Luca, questo è riportato anche in Matteo, è uno dei passi che sto commentando nelle istruzioni. Sì. Quello è in Luca. In Matteo, la particolarità è che Luca è estremamente più violento di Matteo, però subito sopra c'è il fatto che il pazzo di Nazare dice io non sono mica venuto a portare la pace, io sono venuto a portare la spada. Cioè lui, effettivamente Matteo stesso dice che è venuto a distruggere le società civili dove non esiste la guerra di religione, ma lui è venuto a portare la guerra di religione. Cioè è un sanguinario assassino in realtà.
Sì, ma infatti questo, cioè, questo è una caratteristica chiara e di conseguenza è ben fondamentale.
Dunque in Matteo è 10
dice 20. Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra, no, io vi dico, ma la divisione padre contro figlio e figlio contro padre,
e
madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera.
Perché Luca depenna dall'altra frase di Matteo, che è sono venuto a portare la spada, cioè non sono venuto a portare la pace, sì, sì, ma la spada. E poi continua, questo suocera contro nuora, madre e figlia e padre e figlio, è invece lo stesso che riprende da Matteo.
Sì, e questo è proprio il bravo esempio, cioè, logicamente quando uno si dice che la sua ispirazione è questa, ed è giusto anche ricordarla, perché non sono parole di altri, ma sono parole proprio messe in bocca a questo criminale di Gesù. Dice: se uno viene a me e non ode suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Perciò cosa gli può interessare a un cristiano dei bambini che hanno sofferto, di una società, di una cultura distrutta? Non importa, l'importante è che il Signore e il buon Gesù venga a essere esaltato e venga preso come esempio. E questo è proprio un comportamento normale e continuo. E se voi pensate che anche gente che dovrebbe dichiararsi laica, Corriere della Sera, martedì 22 maggio, Fassino, preti pedofili, prudenza sul video. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Il filmato BBC su Anno Zero, bisogna avere equilibrio.
Sì, l'equilibrio cos'è? Continuare a stuprare bambini? Cioè questo è l'equilibrio. Cioè è un atto di terrorismo chiedere equilibrio nel continuare a stuprare bambini. Purtroppo sì, non gliene ha fatto un cazzo a nessuno, anche perché non sono, non portano capitale, non portano voti, portano libertà alla società. Ma tanto chi gliene frega un politico della libertà della società? Chi gliene frega un politico delle regole sociali? Francesco, tu ti sei dimenticato il computer, vero?
Sì.
Ah, maledetto, maledetto. No, Francesco aveva un documentario che è stato costruito, che è un documentario candidato all'Oscar, fra le altre cose, ed è un documentario sull'integralismo cristiano negli Stati Uniti, non cattolico, però i cristiani dovunque vaiano sempre la stessa Bibbia, sempre gli stessi Vangeli. E io ho qui un articoletto di venerdì della Repubblica del 18 maggio 2007 e ve lo leggo, poi magari Francesco mi manderà il video appena...
Sebbene io ne ho un pezzettino che comunque è abbastanza impressionante, sono pochi minuti ma sono impressionanti proprio.
Allora, il campus dove i bambini diventano soldati di Dio. Non stiamo parlando di musulmani, stiamo parlando di cristiani. C'è un momento clou in questo Jesus Camp, ed è quando una delle organizzatrici di questo ritiro evangelico per bambini ammette tranquillamente che iniziative di questo tipo negli Stati Uniti sono l'esatto contraltare ai campi che in Medio Oriente vengono organizzati per educare i giovanissimi al fondamentalismo islamico. Ovvio che Jesus Camp, candidato anche agli Oscar 2007 per il documentario, abbia sollevato un mare di polemiche in America. Appena i capi della cosiddetta destra evangelica si sono resi conto del contenuto del documentario, hanno fatto fuoco e fiamme. Tutto parte con le telecamere dirette da Heidi Ewing e Rachel Grady, puntati sulla realtà di Kids on Fire, un campo estivo nel North Dakota dove bambini di 6 anni in su vengono educati a diventare soldati nell'esercito di Dio, concentrando l'attenzione sulle storie di tre di loro. Gli autori, piuttosto schierati e intenzionati a lavorare sulle orme di Michelle Moore, forniscono un ritratto inquietante di questa realtà. Con gli sviluppi prevedibili, il più famoso rappresentante della destra religiosa americana, il reverendo Ted Haggard, ha mosso mari e monti contro il documentario, ma ha dovuto rallentare dal giorno in cui è finito in uno scandalo a sfondo sessuale, nel quale lui, fortissimo sostenitore della famiglia in senso tradizionale, si è trovato a mal partito. Jesus Camp è presentato lo scorso anno al Tribeca Film Festival, viene presentato in anteprima per l'Italia su Cult alle 21 nell'ambito di quella rassegna sui film della realtà, che è una delle cose migliori della TV in questa stagione. Jesus Camp Cult 21 maggio. Probabilmente tu hai preso Cult e l'hai registrata.
No, no, io ho preso una trasmissione che ne parla, che siccome il fatto di Anno Zero, della trasmissione del documentario sulla BBC sui partiti pedofili, se ne parla un po' dappertutto finalmente, e qualcuno aveva detto ma d'altronde dobbiamo trasmetterlo anche perché in contemporanea è già uscito un documentario che dimostra appunto quanto sia forte l'integralismo. Bene, allora
vedi quante ci stanno seguendo. È per questo che Panorama dice che questa è una delle trasmissioni più ascoltate delle radio popolari del Veneto. E aveva perfettamente ragione.
Sì, sai, poi che il fatto dell'integralismo sia sempre più evidente. La stessa Dacia Maraini scrive sul Corriere della Sera, dice: cosa sta succedendo alla Chiesa di casa nostra, che si fa ogni giorno più arcigna, più intollerante, più aggressiva? Lei sopra una domanda e mi dice: ma effettivamente l'intolleranza è un qualcosa che sta accomunando la Chiesa Cattolica all'integralismo musulmano e ebraico in tutte quante le direzioni. E questo proprio dà la dimostrazione di quanto sia pericoloso appunto il monoteismo, quanto sia pericoloso l'insegnamento religioso, di quanto sia pericoloso il cristianesimo in tutte quante le salse, i politici sempre pronti ad assecondare i voleri della Chiesa. E sapete, abbiamo letto prima le dichiarazioni di un politico cristiano che si starà da fare in tutte le direzioni per impedire che il filmato della BBC sui preti pedofili vada in onda. C'è anche un'altra notizia: in Italia la pillola dell'aborto, c'è il via libera dell'Europa, l'azienda presto negli ospedali, l'UDC pericolosa. Cioè, allora, considerato che l'aborto in Italia viene compiuto soprattutto per scopi terapeutici, soprattutto per scelta delle madri, il fatto che delle madri non devono ricorrere a un sistema medico come l'aborto, ma possono ricorrere a una medicina, a un farmaco che non sia così invasivo, è considerata da chi si dice di rappresentare la Chiesa Cattolica pericolosa. E va bene, e meglio certamente sarebbe, come volgono i bravi crociati che sono partiti da Padova per andare alla manifestazione contro i Dico: no aborto, no divorzio, no eutanasia.
Sia i roghi, sia lo stupro dei bambini, sia il genocidio, sia al venire meno di quello che sono il dettato costituzionale. Cioè abbiamo veramente una follia a tutto campo.
E poi sai, è bello quando il vicepresidente della Camera dice: ci opporremo. Cioè non si oppone al fatto che i cittadini siano depredati o che abbiano pensioni da fame o che abbiano più sacerdoti negli ospedali rispetto ai dentisti. No, è bello sentire che un vicepresidente della Camera dica: ci opporremo. È simpatico, insomma, cioè opporsi al fatto di non far soffrire le donne, il fatto che le donne vengono viste quasi come lo facciano per moda, come sì. Si va dall'estetista, come si va dal parrucchiere, dal barbiere, questi qui si divertono ad andare ad abortire. Ed è preoccupante avere dei politici che chiedono il voto ai cittadini, poi i politici pensano dei propri votanti questa cosa. E soprattutto che siano sempre ben disposti al chiedere il discorso della sofferenza, ed è questo che appunto...
Sì, perché vedi, la sofferenza ti rende uguale a Dio, cioè se i vostri preti vi fanno soffrire, non lo fanno perché a loro piace farvi soffrire, perché sono di magna merda, dei delinquenti, dei farabutti, dei criminali e degli assassini, ma lo fanno per avvicinarvi a Cristo, cioè vi fanno soffrire per il vostro bene. Perché si bruciavano vive le donne? Per salvare la loro anima. Loro lo fanno per il vostro bene.
Sai.
Ma sono dei farabutti, dei delinquenti, dei pezzi di merda, degli assassini, dei criminali.
Sai, poi è simpatico. Io prendo un articolo, un titoletto preso dal Corriere della Sera di martedì 22 maggio. Livia Turco, DS, aperti virgolette, sia il dialogo con questa Chiesa è vicino ai bisogni della società, chiuse virgolette.
Sì, ai bisogni di stuprare la società.
Sai, io sinceramente un politico così navigato che dovrebbe avere un'esperienza alle spalle, e forse là ce l'ha alle spalle.
Ma tanto alle spalle.
Cioè, che dica che è vicino ai bisogni della società. Non so su quale pianeta viva o su quale realtà parallela sia. Certo che se voi vedete la realtà attuale, non penso che comprenderete che la Chiesa Cattolica, con i suoi principi insegnati dal folle criminale Gesù Cristo, sia vicino alla società. Vabbè, ognuno si prende i vicini che vuole, insomma.
Purtroppo questa è la situazione che abbiamo sul piano nazionale e sul piano politico. Non c'è alternativa, proprio perché questi politici appartengono ancora alla generazione di quelli cresciuti negli oratori, nelle parrocchie. Non so quale sarà la prossima generazione, perché purtroppo non la vedo.
Sai, però c'è anche un'altra dichiarazione che è molto simpatica. Noi diciamo sempre che le persone sono libere e devono disporre della propria esistenza. Ma se io leggo mercoledì 23 maggio sulla Repubblica, pagina 27, Bettori, no, stop al testamento biologico. Cioè, una persona che è cosciente stabilisce qualcosa per se stesso? No, ci deve essere una legge, una norma che impedisca di scegliere.
Cioè, se noti tutto quanto, la devastazione sociale avviene sempre perché non si vuole mettere in atto quello che è il dettato costituzionale. Cioè, noi abbiamo delle azioni ferocissime contro la Costituzione della Repubblica nel tentativo di ricostruire la monarchia assoluta. Francesco, vogliono rimporsi il paparè. Questa è la sostanza.
Sì, sì, ma difatti giustamente qualcuno comincia a dire ormai si sta parlando di un partito unico cattolico, cioè tutti quanti obbediscono. Ma se noi andiamo, io prendo sempre dalla Repubblica del 21 maggio, cioè, ecco il manifesto di Bagnasco. Quali sono gli obiettivi primari che vengono indicati? No alle leggi sulle coppie di fatto, no all'autorizzazione della pillola abortiva, no alla legge sul testamento biologico ritenuta la premessa dell'eutanasia, cioè,
e alla dualità sessuale, e difesa della dualità, cioè tutto il resto. Cioè, la Chiesa Cattolica ha sempre avuto il vizio di mettere il naso nella camera da letto delle persone per vedere cosa fanno o cosa non fanno.
Sì, no, vedi, ma il discorso che faccio io è sempre questo qua. Qui stiamo parlando soprattutto nel caso del testamento biologico, di una scelta individuale, di una scelta che non crea danno alla società, non impone niente alla società, non chiede diritti, non chiede doveri, non chiede finanziamenti, non chiede contributi, dice soltanto della mia vita voglio disporre come voglio. Sul discorso delle coppie di fatto, io penso che se una società normale, certo una società cristiana non è né normale né regolare, esiste il fatto che esistono delle coppie in questa direzione che devono essere regolamentate, perché si deve fare una legge o impedire questa legge? Se un problema esiste, vorrebbe che venga affrontato. E cosa si parla? C'è un sottotitolo per la riconquista cristiana dell'Italia. Allora, voi sapete com'è stata la riconquista spagnola, in cui chi non si convertiva veniva
trattato
in maniera, diciamo, non
gli
adeguata.
Gli si strappava la pelle pezzetto per pezzetto, gli si infilavano nel culo ferri roventi, lo si cucinava sulle braccia a fuoco lento. Andiamo avanti, Francesco.
Sì, no, ma la riconquista come viene fatta? Verrà fatta con i carri armati? Verrà fatta con i roghi?
Ma perché, vedi, nella Bibbia hanno sempre non lasciare che strega viva, nella Bibbia hanno sempre l'ordine di ammazzare che non si mette in ginocchio davanti al loro pazzo e folle Dio, nella Bibbia hanno sempre quel pazzo di Cristo che gli dice di sgozzare che non si mette in ginocchio davanti a lui, nella Bibbia c'è sempre l'ordine di avversione dell'ordine democratico, e questo è il problema vero.
Sì, e di fronte appunto anche a una manifestazione tutto sommato modesta, perché 1 milione di persone, quante manifestazioni da 1 milione di persone c'erano state in Italia?
Beh, che parla quella, fece 3 milioni il sindacato quella,
sì,
volta,
allora,
ne perché, ha fatto Forza Italia,
perché
lui aveva fatto era 1,5 milioni, va bene che ha offerto i panini, però insomma.
Però sai, c'era da meravigliarsi se 26.000 parrocchie, tra l'altro io lo considero un fallimento.
Sì, ma infatti.
Cioè 26.000 parrocchie, portare un pullman test già fai più oltre 1 milione di persone.
2.600.000 se erano 100 persone a testa.
Sì, e ti dico, e di conseguenza significa che anche il consenso è ben poco. Sì,
fa conto che 300.000 fossero già a Roma, ne hanno portate solo 700.
Sì, che poi bisogna essere la data del milione è autentica, però di fronte alle manifestazioni di massa ci sono stati governi che non sono neanche dimessi,
sì,
cioè ci sono state manifestazioni maggiori, anche molto più radicate, molto più decise, e non hanno avuto la considerazione, perché se voi vi ricordate anche il referendum che hanno avuto problemi sociali più importanti, nessuno se ne è preoccupato. E soltanto perché la Chiesa Cattolica vuole di nuovo imporre qualcosa, tutti quanti pronti a obbedire, a sottomettersi ed accettarsi. Se voi pensate che ad esempio un governo organizza un convegno sulla famiglia, che parlo quello famoso che dovremmo fare mi sembra a Roma o Torino, e già ci sono ministri che non vogliono andare, già ci sono persone che non saranno invitate, ma se si deve ascoltare qualcosa, si deve fare un qualcosa che rappresenti la società, si invita tutti. Possono essersi delle categorie di persone che non piacciono, possono essere delle associazioni che non si condividono, però se queste qui hanno un consenso e rappresentano qualcosa nella società, rappresentano una forma di rappresentanza, perché vanno escluse? Cioè, nel senso che è fondamentale il poter avere le possibilità, poter ascoltare le persone, poter avere un riferimento, perché se si tira via il diritto delle persone di parlare, a un certo punto si potrà pensare di tirare via anche il diritto di votare.
Sì, il diritto allo stipendio, il diritto delle ferie, il diritto di pensare.
E poi il diritto alla vita.
E il diritto alla vita, cioè nel senso che ti faccio morire lentamente in piena sofferenza perché a me piace così, però se tu non fai quello che voglio io ti sgozzo. Allora, questo è in realtà il messaggio che parte dal Vaticano. Questo è il messaggio del pazzo di Nazareth, di questo delinquente criminale ed assassino. Questo è il messaggio del criminale assassino, il Dio dei cristiani: stuprare le persone, ammazzarle, costringere in ginocchio, danneggiare e distruggere i sistemi sociali. Della nostra carta costituzionale, gente come Ratzinger, ci si pulisce il culo, e le istituzioni, anziché mandarlo a fanculo, le dicono sì, buona. Non abbiamo un atteggiamento deciso di difesa della carta costituzionale davanti a un terrorista criminale, davanti a un'organizzazione mafiosa, perché è solo un'organizzazione mafiosa che si assicura l'impunità con magistrati complici, con poliziotti che non indagano, con politici corrotti dal punto di vista morale, che preferiscono proteggere lo stupro di minori piuttosto che chiedere l'applicazione del dettato costituzionale. Si preferisce lasciar soffrire le persone che muoiono come bestie nei loro letti piuttosto che disobbedire a un terrorista come Ratzinger. Si preferisce far sofferenza, danno alle persone e mettersi in ginocchio davanti a una chiesa cattolica che, frutto di quel lurido maiale che è il Gesù di Nazareth, quel lurido assassino che è il Dio dei cristiani. Ad Hong Kong è stato chiesto che la Bibbia sia inserita fra i libri osceni, perché è osceno sgozzare, ammazzare, torturare per costruire guerre di religione. È osceno in qualsiasi cultura.
Sì, ma diamo anche un esempio di come si intende il discorso delle idee. Noi sappiamo che in una società politica, in una società in cui ci sono i diritti dei cittadini, manifestare delle idee o avere delle idee non è certo il bisogno di imporle su di tutti o di convertire gli altri. Cosa è successo? Contestazione di gay a Bologna, ruini solidali con Caffara, quelle idee non diventino di tutti. Cioè, nel senso,
le idee non diventino di tutti. Cioè, questo è Gestapo, è nazismo, puro e semplice.
Cioè, il titolo è chiaro, quella della sera. Contestazione dei gay a Bologna, ruini solidali con Caffara, due punti, quelle idee non diventino di tutti. Cioè, che anche quello che uno può pensare o che li puoi prospettare non può diventare idea degli altri. Ma cioè, se uno tira fuori un'idea, non è che perché vuole convertire qualcuno, gliela vuole imporre o lo vuole indirizzarlo, indottrinare, espone una sua idea, non certo per convincerlo, perché se siamo in un agorà, in una società politica, il discorso che molte voci, molti cittadini parlino è essenziale. No, siccome loro parlano per convertire, per sottomettere, per imporre, per convertire, logicamente solo loro hanno diritto di parola e di conseguenza tu ti devi adeguare alle loro idee. Ruini solidali con Caffara, quelle idee non diventino di tutti. Cioè, e se uno volesse dire, ma mi sono sbagliato, fino adesso pensavo che esisteva un Gesù buono e pensavo che Gesù fosse qualcosa di simpatico e se mi accorgo che è un mostro, non può più cambiare idea.
Tranquillo, Francesco, che Santoro non ci invita, anche perché se Santoro ci invita sto giro lo ricacciano dalla RAI, ma lo ricacciano i partiti di sinistra
e nessuno lo difende più.
No, perché il problema che noi abbiamo anche con persone che vanno anche alla ricerca di problemi sociali, sì, no? Cioè, stanno cercando di capire, vabbè, con i loro limiti, vabbè, ma ci provano se non altro. È il fatto che queste persone non sono in grado di superare il fatto per andare alla fonte del fatto. Sì. Cioè, anche l'anticlericale o l'ateo, lui imputa alla Chiesa Cattolica le cose malvagie, ma non ne vede la fonte. Cioè, il pazzo di Nazareth, Gesù di Nazareth, è quell'uomo, quella persona, lo so che è inventata, ma usiamola per come viene descritta, che mette una carica di tritolo e dinamite sotto a una diga. Ora, è assurdo che venga imputato soltanto di danneggiamento alla diga. Quello è responsabile di tutti i paesi, di tutte le città che quella valanga d'acqua ha travolto. Cioè, mettere quella carica di dinamite sotto la diga non lo rende responsabile di danneggiamento della diga, ma lo rende responsabile di devastazione che viene provocata dalla valanga d'acqua. Ora, quell'unico maiale che è Gesù di Nazareth ha messo delle cariche di dinamite a fondamento dell'ideologia cristiana che è venuta giù a valanga distruggendo le società civili nel corso di tutta la storia. Quel pazzo di Nazareth è responsabile di distruzione della vita, non è responsabile solo perché ha detto quattro cazzate 2000 anni fa. È questo che gli anticlericali non riescono a capire.
Sì, bisogna capirlo qui. Sì, difatti sarà ben difficile che si voglia arrivare ad affrontare questo, perché effettivamente quando tu metti un cristiano di fronte alla mostruosità della figura di Cristo, gli fai comprendere che non è la follia della Chiesa, l'errore della Chiesa, che gli uomini sbagliano, ma che questi uomini sbagliano perché hanno preso un modello che è negativo. Cioè, se tu prendi un tuo modello, un mostro, come la figura mostruosa di Gesù Cristo, potrai produrre solo criminalità, atrocità, sofferenze, ed è inutile che uno di fronte all'orrore dell'immagine di Cristo si inventi un Gesù buono, positivo, che predica bene, che racconta sull'amore. In realtà qualsiasi parola del Gesù di Nazareth, del pazzo di Nazareth, come lo definisce Claudio, sono parole pericolose e sono parole contro ogni sentimento. Cioè, d'altronde, quando noi leggiamo su Matteo, dice: uno dei discepoli gli disse: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli rispose: seguimi e lascia i morti seppellire i loro morti. Matteo 8:22. Cioè, significa che neanche un legame basilare con un altro essere, neanche il dolore, la sofferenza ti puoi permettere, perché devi concentrare tutta la tua esistenza nel distruggere la vita degli altri.
Ma quando Ratzinger dice che 200 milioni di persone che ha ammazzato, perché la responsabilità morale è sua, è ammazzato per evangelizzare l'America Latina, sono solo delle ombre rispetto a ciò che splende, è chiaro che a base della sua affermazione c'è l'ordine del pazzo di Nazareth che ordina di sgozzare chi non si mette in ginocchio davanti a lui. Giustamente dice Ratzinger: questi 200 milioni non si mettevano in ginocchio davanti a me, ho dovuto sgozzarli. Non hanno voluto sottomettersi alla mia religione, non si sono prostrati, ho dovuto sgozzarli. Pensa come erano malvagi questi 200 milioni di persone. Io non ho potuto fare altro che sgozzarli. Cioè, questa è la logica di Ratzinger, questa è la logica del vostro prete, questa è la logica dello stupro di minori, questa è la logica del cattolico. Non ha rispetto per la vita, ma deve stuprare la vita in funzione del pazzo di Nazareth.
Sì, beh, poi il monoteismo produce sempre cose che sono folli, che sono pazzie. D'altronde, affrontare la vita con principi teologici è sempre la cosa impossibile. La vogliamo buttare sul ridere, che però non è sul ridere, perché questa logica si usa anche all'interno della società cristiana.
Sì, in questo momento non è che rido molto.
Sì, no, sai, allora, il problema degli uffici di lavoro in cui ci sono uomini e donne, logicamente, cosa c'è di anormale nel fatto che ci sia uomini e donne? È un problema per chi è un monoteista. Allora, in Egitto hanno risolto il problema, hanno detto che in ufficio si può stare assieme alla collega solo se ti allatta. E sono andati a mobilitare due teologi islamici che hanno fatto questa sentenza, e si discute su questo. Allora, come vedete, questi problemi esistono anche in Italia, perché pensare alla famiglia in cui la donna è legata in famiglia ed è solo una fattrice, c'è. Prendiamo un altro esempio. Tutti quanti sono qui ad esaltare il laico Israele. Gli ebrei sconfiggono Zara. Ma Zara è un'industria che fa l'industria tessile. Cosa ha fatto di così sconvolgente questa industria tessile? Sapete che per chi vi segue Radio Gamma 5 si parla molto di prodotti naturali. Perciò, se uno dovesse scegliere un vestito, guarda l'etichetta e dice: beh, non è di plastica, ma è di cotone, bene, è di lino e cotone. No, questa industria ha fatto una cosa talmente terribile. Ha fatto dei vestiti di lino e cotone. Allora, questa industria che produce, se magari arrivassero a prezzi economici per il lino e per il cotone anche nei nostri negozi, e non siamo ben contenti, no. Gli ebrei ultraortodossi hanno obbligato questa catena di abbigliamento popolare in Israele, non di lusso, a ritirare questi prodotti e a fare delle inserzioni pubblicitarie in cui si scusavano per aver offeso la religione ebraica. Cioè, un'azienda che produce non plastiche, non vestiti in plastica, ma che produce vestiti in cotone e in lino, commette un sacrilegio.
Francesco, ti accontento, dai.
Dai,
049 700 700
e poi sai,
049 700 838
e poi cosa
pronto? Ciao Giampaolo,
bene. Ciao, complimenti veramente tutti e due,
grazie.
Non è che accendereste qualche focarello che è così fresco?
No, noi fuochi li accendiamo soltanto al momento dei riti per onorare gli dei.
Io invece lo accenderei molto volentieri per quelli che hanno fatto tacere Giordano Bruno. Gli farei fare la stessa identica fine.
No, se non le cambi la coscienza delle persone è inutile farlo.
No, ma io gliela cambierei.
No, mi spiace.
Pensi che questi abbiano coscienza?
Beh, gli uomini vanno conquistati, non ammazzati.
Ah, ho capito. Vanno conquistati. Come hanno fatto loro, insomma?
No.
No.
Vanno sedotti. Vanno a fargli vedere cos'è il futuro. Io anche se dovessero passare molte generazioni.
Io ho la mia lupa qui davanti con i piccoli che ha avuto dal Doberman. Però non fa distinzioni. Li lascia allattare, si allattano e mangiano a non finire, eppure sono esseri inferiori, vero?
Ah, questo dipende dai monoteisti questi.
È strano, comunque vi faccio i complimenti perché siete bravi.
Ciao.
Grazie.
Ciao.
Sì. E abbiamo dei problemi non indifferenti, eh? Pronto?
Ciao Ivan, ciao.
Come vi dico prima, come sei intanto?
Beh, abbastanza bene, sì. Dimmi cosa c'è sulla Repubblica di oggi.
Ah, ecco qua. Tutto qua. America Latina, il Papa si corregge. Ombre sull'evangelizzazione.
Avevo capito giusto allora.
Sì, ma dai,
200 milioni di persone sono delle ombre.
Beh, Ivano, è giusto, se con questo caldo un po' di ombra serve, dai.
Vabbè.
Perché io se sei se fa a fare aria da 200 milioni di pionini di
sì, sì.
E dunque
c'è la condanna del...
sì, preti pedofili, già trasmesso il video BBC in onda su un'emittente romana. Fini Rai ha sbagliato a comprarlo. Diventava bambini in Nicaragua, Parma, missionario condannato a 12 anni,
vero? E 100.000 euro di risarcimento ai bambini.
Marco De Sì. Questa qua, senti che bella, la Chiesa punisce chi fa del male ai bimbi, ma il silenzio è garanzia per le vittime.
Sì, balle.
Il cardinale Herrans, per anni presidente del consiglio dei testi legislativi, accusa i media e la BBC. Cioè dice che la Chiesa punisce chi fa del male ai bimbi, ma il silenzio è garanzia per le vittime.
Sì. Guarda che la Chiesa non è un'autorità, è un organismo privato, tanto per essere chiari.
La cosa vera, bisogna indagare con prudenza.
Certo.
Il bene dei fedeli e la buona
e bisogna soprattutto mantenere e far continuare lo stupro di minori. Questa è la cosa più importante.
Dopo che gli alunni dimenticano il quaderno per punizione, una nota sulla guancia che ha scritto sulla guancia.
E chi è sto stronzo?
È successo a Lecce.
C'è altro imbecille.
Lettura bravissimo. Ha scritto il concorso con la Biro nel marzo scorso. Una maestra di Nargò, un comune di oltre 30.000
abitanti.
Dopo che la sentenza di Cassazione, lecito coltivare la marijuana in casa propria.
Oh, finalmente!
5 piantine.
Finalmente! No, era un po' aberrante questo divieto di coltivazione in casa.
Infatti lo dice anche io, tra virgolette, è proprio...
Cioè, la gente si è fatto galera per aver piantato una piantina,
Comunque sono d'accordo con altri quando dici che in atto una silente dittatura di Papa Re.
Stanno ricostruendo la società monarchica.
Veramente, ti guardi intorno agli altri paesi, cioè gli altri paesi europei, cioè, e qua l'Italia, veramente devo pensare a questo, io devo riappropriarsi l'Italia praticamente, no? Con le loro ingerenze, mm-hmm. cioè si mette dentro dove chi vuole, quando chi vuole,
certo.
cioè dice quel chi vuole, c'è sempre dappertutto, ti dico che col, e dopo giustamente il grande tabù di Gesù Cristo,
Guido Carlo, no?
Guido Carlo, quello è il tabù, quello è il responsabile, il grande responsabile, capito?
Sì.
Che esista o non esista.
Quise e cose, i Vangeli.
La cosa di Gesù crocifisso, Renato Pierri, non so, capito?
No, ma a me, io ho
un solo... Gemma Galgani condannata alla santità in nome di un falso Dio.
Io mi sono invece mi hanno regalato un libro in cui parla delle falsificazioni a posteriori, cioè le aggiunte molto postume dei Vangeli, che mi ha risolto un problema oltretutto. C'era un pezzo che era troppo umano per essere fatto da questo pazzo, in realtà è una manipolazione medievale, fatalità, no?
Adesso vedo ancora un super museo anti-Darwin, la rivincita del creazionismo.
Sì, come no.
Era sabato dinosauri animati dal papà di King Kong.
Vabbè, cosa ci vuoi fare?
Ricerca i fondi delle orchidee, firmo e le malattie ossee. Ferma le malattie ossee.
Vabbè, che se danno gli orchidei per finanziare la ricerca sulle malattie ossee, vabbè.
No,
assolutamente.
Dopo ho visto un'altra che è via la pillola dell'anticiclo. Ah sì, aspetta, dico su Google. Che sarò domani? Risponde Google. La nuova strategia, conoscere i gusti dei propri utenti per influenzare la vita. Dopo se ricordo un libro che sta stamattina, Francesco, dunque, ben cattivo.
Dimmi, dai.
Di Angelo Quattrocchi, no, Razzi non è gay. Ed è a malatempora. Sì, ma comunque se che fotografie tipo se lui con suo... con quello che fa spettacolo, commedia per televisione, Giorgio, il segretario.
Sì, ho capito.
E dopo che vede edizioni Libreria Croce, Antonio Grano, l'esorcista, i testimoni di Satana, tra nevrosi ossessiva e delirio di onnipotenza. Qua dentro che sei studia e sei anche... come si dice odierno, comunque un reso conto di The Amort, Milingo.
Sì, è tutta la fogna, insomma,
è tutta la fogna lei.
Sì, la libreria Croce, Francesco, c'è quella di Verbum Dei.
Sì.
Che cosa è? Dopo che avevo un altro coso. Anzi, è il più importante, esce sempre da malatempora e in arrivo cosa? Contro il Dio unico di Paolo Pedote. Malatempora, in libreria, fra settimana sarà in libreria.
Bene.
Siete voi.
Metterò un'occhiata su internet a vedere com'è l'autore, così.
Sì. Paolo Pedote comunque ha scritto anche omofobia. Paolo Pedote. Ecco, ragazzi. La rassegna stampa no, che sarà ancora qualcosa, ma
sì, no, dopo guarderò un po' i giornali.
La cosa più importante è che se un'aria così, a parte il caldo,
sì, è feroce, è veramente feroce.
Veramente.
E beh, il problema è che le persone non rivendicano, no? E se le persone non rivendicano,
che tanto che se notizie ogni giorno dello Stato statali, diciamo, no?
Sì.
Stato sempre più negative, mentre che interventi sempre più, diciamo, aggiustatori, no? Se puoi far così,
certo.
Se puoi far colà,
sì,
da parte dei stati,
certo.
Cambia uomini,
Sì, sì, no.
No, ma l'importante è capito che noi usciamo da questo meccanismo, non diamo più consenso a questo e cerchiamo di porre dei punti fermi, cioè di fare le nostre
opere. Cominceremo a fare anche un'opera, fra virgolette, non proprio politica, ma comunque di attenzione per quelle istanze che sono diverse dai cattolici.
Ma anche la scienza e anche le culture.
Sì, sì, perché fa conto anche la situazione qui a Padova, è pesantissimo, quello che ha fatto Zanonato. Non è solo è un attentato alla Costituzione.
Sì, ma anche che poi c'è il discorso delle prostitute, va anche da capire il discorso se esiste questa richiesta, da dove arriva e perché arriva.
È un atto di guerra, oltretutto un atto di guerra che usa i vigili urbani come dei terroristi, che è vergognoso, insomma, cioè dei terroristi che disarticolano la Costituzione della Repubblica Italiana, cioè una cosa veramente vergognosa. E Calogero se ne sbatte le palle, tanto lui più si dimenticano di lui meglio sta.
Se fino adesso andavano lentamente, no, che la massa non si accorgeva del cambiamento, così adesso ti senti proprio senti proprio che del cambiamento, certo, duro proprio, anche nelle riviste.
Beh, quando noi dicevamo che lo scontro del futuro sarebbe stato tra monoteismo e politeismo, qualcuno diceva: ma voi esagerate, lo scontro del futuro sa altro. Invece
è questo, non c'entra da fare. E speriamo che riesca a vincere la Costituzione della Repubblica. Speriamo, perché qualcuno vedrà che alla fine metterà mano anche a quella. Quando finiscono di imbrogliare a sufficienza perché le persone non capiscono più dove stanno i limiti costituzionali, dove stanno i principi costituzionali, allora cambieranno la Costituzione.
Se qualcuno però, ma
sta a vedere, perché lo Stato ha firmato la Costituzione europea, per cui là chiaramente il gioco si fa duro, insomma.
Non è che continua a cepparsi a carne, però in Italia.
So, perché chiaramente è inginocchiata davanti a Ratzinger e non riesce a liberarsi da questa fogna, purtroppo.
Non mi ha mica detto uno che sta in Svizzera, che lavora in Svizzera una vita, impresario, mi ha detto che un paese intero, quando che non gradiva un prete, no? Un prete, un vescovo, una città così, io mandava via. Si fermava tutti in davanti a canonico,
certo.
Via, si fermava le strade. Non vedeva santi mai niente, via. Bloccava tutto e non arrivava il personaggio.
Va bene.
Tutto qua.
Dai, Ivano, coraggio.
C'era tanto da dire.
Ciao,
sarebbe sì un bacio di roba di dire. Pronto, Radio Gamma?
Ciao, al basso mezzo, scusate, la radio.
Grazie.
E due domande.
Sì?
Siccome lasciamo stare l'opinione che tu poi hai di Gesù e così via, quale io poi non discuto, si parlava di una chiesa di Giovanni, non parlo di Giovanni l'Apostolo, parlo di Giovanni Battista.
Sì.
Voi avete qualche dato? Cioè avete qualche...
No, i dati, no. I dati li trovi da, come si chiama, il biografo delle storie giudaiche.
C'è qualche teoria che dice che la chiesa va abita, quella che è presente in Siria, abbia conservato qualcosa del culto di Giovanni Battista?
Sì, anche di altre cose, perché sembrava, cioè, siccome io ritengo e penso che sia poi anche trovato da altre documentazioni, che ai tempi di Gesù Cristo c'era comunque in corso una lotta di tipo politico.
Sì, ma c'erano centinaia di predicatori.
Assolutamente, cioè,
sì,
quindi,
sì, sì.
Anche alcune cose che trovi, per esempio nella Domenica delle Palme, il fatto che
se qualcuno sostiene. Io parlo a casa, la chiesa alla guida, quella che l'eresia musulmana che c'è in Siria e in Libano.
Sì.
Qualcuno dice che ci sono dei culti fatti con la testa di Giovanni ancora sulle montagne del Libano.
Addirittura.
Sì.
E appunto c'è Giovanni che a un certo punto, quando viene chiuso in galera, chiama due dei suoi discepoli, li manda proprio dai discepoli di Gesù, gli dice:
ah sì, c'è questo episodio, sì.
Sì, tuo cugino vuole sapere se sei veramente quello che dici di essere.
Esatto, sì, c'è questo episodio.
Però dovresti conoscere, cioè dovresti fare un viaggetto in Siria o nel Libano, soprattutto in Siria, e lì qualcosa di esoterico in certi ambiti islamici
perché,
è rimasto.
Perché ti dirò che molta gente, io avevo un insegnante mio di antroposofia, perché molte persone aspettano la chiesa di Giovanni.
Sì, sì, no, no, fermati lì, teosofia e antroposofia stanno aspettando un sacco di cose, hanno influenzato il 1800 e il 1900, eh?
Sì, no, questi sono filosofici.
Sì, vabbè, ma più o meno hanno le tendenze comuni.
Beh, sì, sicuramente.
Sì, sì, Stirn era presidente della società teosofica per un certo periodo.
Sì, sì, beh, sicuramente. Ecco, la cosa che invece mi sembra degna di nota è abbastanza in linea quello che dite voi. Molto tempo fa Anna, in un'altra trasmissione, diceva il problema è la guerra di religione, secondo cercando di imporre la religione. Il fatto è che la religione è controllo delle menti, quindi
sì, esatto.
Vede anche perché in Italia danno un colpo al ciechi e un colpo alla
esatto.
Volta. Quindi da una parte cercano di favorire il cattolicesimo,
sì.
Dall'altra, rendendosi conto che i musulmani hanno superato in numero i cattolici nel mondo, l'avete saputo?
Sì, 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 abbiamo saputo.
Ma parla che guarda che esiste già
devo chiudere
comunque,
però
esiste già un'intesa tra cattolicesimo e Islam, esiste già un'intesa.
Devo chiudere però la telefonata perché ho finito la trasmissione.
Mi dispiace.
Ok.
Ciao.
E niente, riprendo le ore 19 e parlerò praticamente perché non è così facile essere pagani nella percezione del mondo. Ciao a tutti,
ciao a tutti.
Appuntamento per le 19. Ciao.